torniamo in studio per l'ultimo argomento di questa puntata di 37.2 e parliamo di un'importante sentenza del Consiglio di Stato sull'obbligo della continuità dell'assistenza sanitaria e ILEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Per parlare di questo abbiamo in diretta con noi Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione Promozione Sociale di Torino. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno. Allora, ci può illustrare un po' qual è l'aspetto più importante di questa sentenza del Consiglio di Stato e che cosa può cambiare direttamente per le persone che ci ascoltano?
Sì, la sentenza riguarda i malati cronici non autosufficienti e tutte le persone ovviamente con disabilità che hanno una limitata o nulla autonomia. Il passaggio importante che noi intendiamo diffondere è che la sentenza ha confermato quanto già previsto dalla legge 833 del 78 all'articolo 2, e cioè che non ci possono essere cure a tempo, ma le cure del servizio sanitario sono senza limiti di durata, ovviamente nei luoghi opportuni per la cura, ma comunque senza tempi prefissati. Questo è un passaggio importantissimo perché invece nel tempo soprattutto le regioni hanno deliberato per fissare dei tempi massimi di ricovero in riabilitazione o in lungo degenza o addirittura in RSA a 30-60 giorni a carico del servizio sanitario, e poi lasciano comunque purtroppo il carico totale sia degli oneri della cura sia della ricerca della prosecuzione in strutture adeguate a carico dei familiari e ovviamente degli interessati. La sentenza precisa invece che ove permangono le esigenze di un trattamento estensivo ed è necessaria appunto la continuità assistenziale, che deve essere sempre garantita ovviamente in caso di malati cronici non più autosufficienti, gli oneri resteranno a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed è l'ASL di residenza che deve garantire la continuità attraverso la valutazione della condizione della persona.
Allora, quindi, per fare un esempio, sì, per vedere se abbiamo compreso bene, questa sentenza, semplificando, diciamo, dovrebbe mettere un punto di definitivo contro quelle che noi chiamiamo le dimissioni selvagge.
Per esempio, sì, esatto.
Dovrebbe garantire il passaggio dall'ospedale, dove uno è ricoverato in una fase acuta,
certo,
in altre strutture dove si devono sviluppare delle terapie invece più prolungate nel tempo, ma non possono dire, per esempio, fai 10 cicli di fisioterapia e poi ti mandiamo a casa, se uno non è in grado di andare a casa, giusto?
Esatto, è proprio così. Deve essere preso in carico dall'ASL di residenza, che attraverso la valutazione deciderà se ci sono le condizioni, insieme ovviamente con i familiari, per il rientro al domicilio e con le prestazioni adeguate alle necessità del malato, o se questo non è praticabile perché non ci sono le condizioni idonee, il malato ha diritto, come prevedono i LEA, i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, ad essere trasferito in una RSA, ma sempre con la presa in carico dell'ASL, con la quota sanitaria, dice la sentenza, lo conferma, come previsto dai LEA, 50% della retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale o regionale ovviamente, e l'altro 50% a carico dell'interessato con la sua situazione economica. Se non ce la fa, chiederà l'integrazione ai comuni che erogano poi la retta integrata in base all'ISE, come la normativa,
sì,
nazionale.
Sì, questo l'abbiamo spiegato tante volte.
Sì,
e quindi,
ma non si fa.
Ma non si fa, e abbiamo fatto anche delle denunce, siamo in contatto con diverse,
esatto,
associazioni che collaborano anche con voi, che,
certo,
hanno fatto denunce e hanno vinto le cause.
Esatto.
C'è un aspetto quindi importante. In sostanza, in quello che lei spiega, ne emerge che il passaggio dalla struttura acuta eventualmente all'RSA deve essere continuativo, non
deve
può essere mandato a casa.
Continuativo, esatto, questo è il passaggio importante. È importante sottolinearlo perché l'aspetto invece negativo della sentenza è che conferma il DPCM del 12, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio del 2017, che era l'oggetto del ricorso delle associazioni. Perché? Perché volevamo contrastare questa controriforma che di fatto è stata approvata dal Consiglio di Stato Stato che allarga a tutti gli utenti, temiamo anche non solo giovani e adulti ma anche addirittura i minori, che diventano da cronici diventano anche non autosufficienti e si ritrovano, come si stanno ritrovando gli anziani dal 2002 con i contratti, i primi LEA, a dover sopportare non soltanto il pagamento delle prestazioni ma addirittura a non riceverle, perché appunto nell'infrattempo le regioni hanno messo anche degli step 30-60 giorni al massimo di copertura e poi ti arrangi. Allora la sentenza è importante perché perlomeno, pur allargando la platea di coloro che diventati non autosufficienti dovranno comunque, saranno chiamati a pagare una parte della prestazione a cui hanno diritto, perlomeno conferma che il servizio sanitario deve garantire loro la continuità delle cure fino a quando non arrivano alla prestazione LEA a cui hanno diritto.
Ecco, però forse questo secondo aspetto ti chiederei di precisarlo un po' meglio, cioè stiamo sì. Questo aspetto, diciamo, negativo, comunque solo parzialmente positivo, proviamo un attimo a semplificarlo, cioè riguarda giovani adulti.
Sì, un adulto che ha un incidente, per esempio, ecco, e che poi si ritrova in una condizione di malato cronico non più autosufficiente, perché magari ha avuto una lesione cerebrale, tanto per dire, ecco, si ritrova a 40 anni, ecco, con la legge 833 del 78 era previsto la continuità delle cure a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. In questi anni progressivamente queste persone sono state assimilate agli anziani, ma era illegittimo perché non c'era nessuna norma che lo prevedeva. Erano comportamenti, diciamo, in uso da parte delle regioni che con delibere bypassavano quella che era la normativa nazionale che garantiva la copertura del servizio sanitario fine die. Il DPCM, quindi questo del 12 gennaio del 2017, lo ha messo nero su bianco. Noi abbiamo provato a contrastarlo.
Quindi concretamente cosa significa? Messo nero su bianco?
Lo ha messo nero su bianco che anche le persone giovani adulti che si ritrovano in una condizione simile a quella di un anziano malato cronico non autosufficiente, dopo hanno diritto alla copertura del servizio sanitario fino a quando non ottengono la prestazione sociosanitaria, e cioè una partecipazione anche con la loro quota alberghiera. Quindi possono essere ricoverati in ospedale, possono beneficiare del trattamento di riabilitazione, possono beneficiare della lungo degenza fino a quando non hanno però il posto definitivo in una RSA o non rientrano al domicilio. E in questo caso, essendo livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, il servizio sanitario continua a garantirgli la copertura, ma solo per metà del costo della prestazione.
Quindi anche coloro che sono giovani, finiscono in una condizione di patologia cronica in seguito ad un evento acuto come può essere un incidente automobilistico, quando la situazione si è stabilizzata, diciamo per semplificare, devono contribuire alla spesa per quanto riguarda la parte sociale.
Sì, e questo per appunto, mentre negli anziani abbiamo una condizione in cui c'è una persona che ha una pensione, che poi ha un'indennità di accompagnamento,
sono scoperti perché hanno una situazione cronica dovuta a un fatto acuto prima di arrivare per esempio ad avere la pensione o la pensione sociale.
Esatto.
Ecco, abbiamo un'ultima domanda che ci è arrivata da una collega che si occupa molto di queste situazioni. E torniamo al primo punto. Allora, non ci deve essere la dimissione selvaggia, ci deve essere la continuità di cura e quindi il trasferimento dall'ospedale all'RSA quando è necessario.
Sì.
La collega domanda, e se nell'RSA non c'è posto?
No, i posti ci sono, perché la questione non è la mancanza di posti, la questione è che finora il problema delle liste d'attesa è dovuta perché le ASL non garantiscono la copertura sanitaria da questo punto di vista, e in ogni caso nell'ipotesi che non ci sia posto prosegue il ricovero fino a quando non c'è il posto.
E questo stimola ovviamente la struttura ospedaliera a darsi da fare per cercare l'RSA.
Esatto, infatti ecco. Più che la struttura ospedaliera, l'ASL di residenza, perché proprio in base alla legge nazionale è l'ASL di residenza che deve attivarsi proprio per garantire la continuità e tempestivamente ovviamente trasferire il malato in RSA se non beneficia più delle cure appunto riabilitative o di lungo degenza e nella logica dell'appropriatezza delle cure.
Tutto chiaro, grazie a Maria Grazia Bredda, Presidente della Fondazione di Promozione Sociale di Torino, a risentirci. E 37.2 torna giovedì prossimo, sempre dalle 10.30 fino alle 11.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.